Radio Hair.
E bentornati cari ascoltatori, bentornati qui sulle web frequencies di Fab Radio, Radio Fab, che dir si voglia, va bene qualunque cosa. E qui al microfono c'è Ale Kenzo per voi, che si insinua appena dopo Radio Herbs. Spero che abbiate ascoltato la puntata, anche perché, come anticipavo nel post sui vari social, potete seguirci, tra l'altro vi ricordo, su Instagram e Facebook, e nonché ascoltare tutti i nostri podcast sulle varie piattaforme, che Apps conosce molto meglio di me perché io sono un boomerone, no? Quindi siamo su Spotify, siamo su Apple Pod.
Ci sei tu su Spotify?
Non ne ho la più pallida idea, credo di sì. Forse okay. Una volta mi...
Beato te.
Cioè, si arrabbiarono anche con me per a causa dei Guns N' Roses, credo. Però, insomma,
però ci sei tornato, giusto?
Ci sta. Slash,
uno
fa arrabbiare,
spalleggia,
no?
Un po' e poi rientra.
E potete ascoltarci sui vari podcast, ma sui social è lì che promuoviamo, insomma, le puntate in arrivo, e che spoileriamo un pochettino i contenuti. Questa sera, come ho preventivato, andremo un po' a braccio, anche perché un ospitone che purtroppo doveva essere qui con noi, purtroppo non è potuto esserci, ma verrà assolutamente la prossima settimana. Vi diremo chi è più in là, ma intanto vi annuncio che torneremo a parlare del viaggio. Affronteremo il tema del viaggio, un viaggio geografico, ma anche un viaggio attraverso tante emozioni, tante sensazioni. Così,
diciamo, in maniera più concreta rispetto alla scorsa puntata.
Sì, sicuramente è un viaggio, come dicevo, geografico, un viaggio attraverso il mondo, attraverso i mari, molto attraverso tanti mari, tanti, perché mari. Insomma, sono viaggi lunghi, e possiamo dirlo, dai. È un viaggio, insomma, che parte dall'Italia, ma arriva in Nuova Zelanda e poi va in Sud America, quindi abbiamo proprio il giro del globo. E beh, nel frattempo salutiamo Eva Ceccarelli, che è rimasta qui con noi, seppur malata.
Malatissima, potete vincerlo dalla mia voce poco piacevole, cercherò di parlare il meno possibile questa sera, anche se mi sono subito intromessa a gamba tesa un paio di volte senza neanche salutare, quindi buonasera a tutti.
E soprattutto questa sera parte uno dei format che ci accompagneranno per la nostra stagione, che è quello delle scommesse. Quindi si accettano scommesse sulle linee di febbre che ha Eva Ceccarelli. E diciamo che il range
sempre
va
poche,
dai 35 ai 36,3. Che comunque...
Sì, diciamo che il problema non è la febbre, è tutto ciò che c'è dentro di me.
Toglietemi
il
tutto,
il mio male interiore. Il male interiore che mi accompagna in questa esistenza ormai da fin troppo tempo.
E comunque, tornando a noi, come dicevamo, la prossima settimana affronteremo questo viaggio insieme a voi. Ma questa sera, prendendo un pochino spunto dalle canzoni andate in onda prima su Radio Herbs, che vi invito a recuperare, puntata che vi invito a recuperare, sono usciti dei temi molto carini e che ben si confanno alla nostra trasmissione. Temi che vorrei introdurre direttamente con la prima canzone. Una prima canzone che ha poco a che fare con ciò di cui parleremo, poi capirete, ma che si pone una grande domanda. Una grande domanda qua intesa a livello planetario, a livello di quanto l'uomo possa far male agli altri uomini, ma che comunque è una domanda che ci accompagna durante tutto il percorso della nostra vita, durante i viaggi che compiamo dentro noi stessi e fuori da noi. E la domanda è: dov'è l'amore? Anche perché una delle basilarità della nostra interiorità, ciò che tanto costruisce, su cui tanto si costruisce di quel che siamo, è appunto l'amore. E quando questo viene a mancare, l'uomo si trova perso, si trova perduto e tenta di andare a cercarlo, ma soprattutto tenta di trovare delle risposte. In questa sera molto ci accompagnerà la domanda su cos'è l'amore, perché nelle varie canzoni che sono state mandate prima in onda c'è sempre un senso di ma che cos'è? Che cosa sono tutte queste sensazioni? Dove ci porteranno? O sbaglio?
Sì, credo che sia anche molto il tema della scorsa puntata di Radio Apps, in cui avevo proprio trovato questo filo comune. Oggi non era mia intenzione farlo, però comunque cantare d'amore in tutte le declinazioni possibili è molto facile e appagante, penso, per l'artista e anche per il pubblico, poi di conseguenza per gli ascoltatori.
Sicuramente affronteremo un attimino questa domanda guardandola da varie angolazioni, da differenti punti di vista, anche perché parleremo di un amore malinconico, seppur erotico, parleremo di un amore difficile, parleremo della contrapposizione tra la normalità e l'amore, parleremo di questo e di tanto altro, ma nel frattempo vi lascio subito alla prima canzone, che è Where is the Love dei Black Eyed Peas, su cui dopo dirò delle cosine, quindi buon ascolto, rimanete con noi e a tra poco.
The love, y'all, y'all.
Killing people, dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.
Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt, and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us.
The world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love?
Father, 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 help.
one world, we only got one world, that's all we got, one world, and something's wrong with it, yeah. Something's wrong with it, yeah. Something's wrong with the good world, world, yeah, we only got one world, that's all we got, one world.
Ed eccoci qui, bentornati su Radio Hair, bentornati su Fab Radio dopo Where is the Love dei Black Eyed Peas. Bellissima, bellissimo pezzo, tra l'altro per chi non lo sapesse, scritto a parecchie mani, tra l'altro, sia da Will.i.am dei Black Eyed Peas, leader insomma conosciutissimo, ma da Justin Timberlake. Justin Timberlake che io adoro e su cui farò sicuramente una puntata monografica, perché sono usciti degli album suoi di una finezza e di un'eleganza devastanti, avremo modo di sentirlo. Pezzo Where is the Love del 2003, se non sbaglio, e sì, del 2003, tra l'altro poco tempo fa mi è capitato un meme in cui c'era scritto: per anni ho sentito dei brividi nelle zone erogene ascoltando il ritornello di Where's the Love, ma le doppie le fa anche Justin Timberlake. Insomma, uno pensa a Fergie. A lei, ma c'è anche Justin in sottofondo, no? Justin Timberlake, che tra l'altro canta.
Quindi meme maschili, perché in realtà
perché
avesse
una donna...
costruiti una donna,
no,
anche Justin Timberlake, insomma, mica male.
No, brividi erotici, no? Nel senso...
Appunto.
Beh, no, sì, ma chissà, anche, ma magari anche una donna può essere, può sentire dei brividini sentendo Fergie, no? Io li sento quando ascolto Justin,
certo,
quindi...
certo.
Voglio dire. E tra l'altro Justin Timberlake che canta invece in purezza da solo il ritornello della cover della canzone, del remake della canzone via fatto nel 2016 con tanti artisti americani del momento, che è una canzone molto bistrattata, in quanto tanti, no, quando esce una cover tendono sempre un po' a schifarla. A me piace molto anche perché credo che i rifacimenti delle canzoni un pochino, oltre a celebrare la canzone, la fanno sentire sotto altri punti di vista. È sempre interessante sentirlo, soprattutto se è di qualità. E niente, detto questo, canzone nata dopo l'11 settembre e che simula una telefonata a Dio, in cui si chiede: ma dov'è l'amore in un mondo tale in cui succede tutto questo, tutte queste cose che stanno succedendo? E chi di noi non ha mai pensato: adesso telefono a Dio, per chi crede in Dio, ma anche per chi non ci crede, è sempre una valvola di sfogo, no? Poter dare la colpa a qualcuno. Chi mai non ha pensato: adesso ti telefono e te ne dico tantissime perché tutto va a rotoli? E chi mai non è mai stato in questo stato per via dell'amore, per via di questo amore che spesso non viene trovato e di cui si cercano le tracce in giro per il mondo? E a tal proposito io inizierei con l'analizzare un pochettino gli spunti che mi sono venuti in mente ascoltando la canzone di Michele Bravi e Carla Bruni. Una canzone, come tu dicevi, veramente erotica, e credo che questo erotismo latente, strisciante e serpeggiante venga molto dalle doppie in francese che ci sono sotto,
sì,
dal sottofondo francese,
decisamente.
Che, parliamoci chiaro ragazzi, è la lingua più bella del mondo, è la lingua dell'amore, è la lingua anche del sesso, non lo spagnolo. Tanti parlano dello spagnolo, lo spagnolo fa cagare ragazzi, dai, parliamoci chiaro, cioè non ci piace, qui a Radio Air non ci piace lo spagnolo, e avrebbe da ridire una delle nostre ospiti di questa sera, una delle nostre ascoltatrici live in diretta, che salutiamo tra l'altro, ciao Air, grandissima, e che mi sta guardando malissimo. Vabbè, il francese rende tutto molto erotico, ma rende tutto anche molto malinconico, anche perché in questa canzone c'è un connubio, c'è questa danza, questo intrecciarsi tra malinconia ed erotismo, che secondo me sono due cose che vanno a braccetto. Quella sensazione di nostalgia, la nostalgia per definizione è un qualcosa che manca, è un sentimento che ci fa stringere lo stomaco riguardo qualcosa che manca. In realtà quando si pensa all'amore, la nostalgia è un qualcosa di onnipresente, anche quando l'oggetto d'amore, quando l'amore stesso è tra le nostre mani. E questo è bellissimo, ma rende anche molto bene l'idea dell'interiorità dell'essere umano, che si fa sempre trasportare un po' lontano da quello che ha e che sente anche una mancanza nostalgica di qualcosa che però ha tra le mani. E la domanda che mi è venuta in mente ascoltando questo testo, no? In cui si parla di malinconia, si parla di erotismo, si parla di luna, perché una certa viene nominata la luna e viene nominato Parigi. La luna, avremo anche modo, qui piccolo spoiler, di fare una puntata sulla luna con Radio Ebs, perché è in canna dalla scorsa stagione, se non
sì,
sbaglio, però
decisamente, purtroppo.
Vabbè,
vuole molto tempo.
Ci vuole tempo. E questo intreccio tra queste cose è molto un cliché. Se parliamo di amore, se tu chiedi a qualcuno, dimmi, adesso non dico tre parole, non dico nemmeno quattro, dico 10 parole. Io penso che se noi facciamo una media, tra le parole più dette c'è malinconia, c'è erotismo, c'è luna e c'è Parigi.
Parigi sicuramente.
E questo è un cliché. Si parla di amore che è, come dicevo, basilare per la vita, per la mente, per la psiche degli esseri umani, è basilare per l'anima. E si parla di cliché e queste due cose sembrano quasi cozzare, anche perché come può una cosa così nobile, grande, elevante e gigantesca accostarsi a dei cliché? Ma in realtà è bello che ci siano dei... è bello che l'amore sia anche fatto di cose che sono diventate cliché. È una cosa positiva o è una cosa negativa? Tu che ne pensi?
Ma diciamo che è un qualcosa che tocca nell'intimo chiunque. Chiunque sin dalla più tenera età viene... Si confronta con una forma di amore che parte magari da quello per i genitori o per un bambolotto, un peluche, per arrivare poi all'amore vero, quello carnale. Quindi è un qualcosa che tocca tutti e per conseguenza tutti ne parlano, tutti sentono di aver qualcosa da dire e trovo meraviglioso come ancora si trovino modi diversi di parlare d'amore, ed era un po' ciò di cui volevo parlare la scorsa settimana, prendendo quattro brani appena usciti, accomunati da un medesimo tema, comunque declinato in maniere totalmente diverse le une dall'altre, e essendoci così tante declinazioni ma comunque un medesimo tema, è chiaro che essendo così partecipe nella vita di chiunque si possa ridurre a un cliché, a partire anche dal semplice sole, cuore, amore, stil novistico, le prime rime, le prime poesie in volgare italiano parlavano di amore anche in termini ai nostri occhi di oggi molto banali, in cui comunque ancora oggi, termini con cui ancora oggi si usa parlare d'amore.
Ma infatti io vorrei rivalutare il termine cliché, perché con cliché si pensa a un qualcosa di scontato, di oh, ok, sia sempre così, mentre in realtà...
Tu ci vedi del negativo?
No, io ci vedo del positivo, vorrei rivalutarlo perché è molto bello. Quando qualcosa, come dicevi tu adesso, no? Quando qualcosa diventa cliché, significa che è una cosa che fa parte di tutti noi sempre, no? Adesso mi viene in mente che forse non c'entra nemmeno nulla, però mi viene in mente, anche perché ne parlavamo poco tempo fa, dell'origine del mito, dei miti, delle leggende,
sì,
che comunque originano dalle domande che l'uomo si è sempre fatto. E la cosa affascinante di tutto questo è rendersi conto che miti di civiltà lontane, di civiltà di millenni fa, lontanissime geograficamente tra di loro e che non hanno nemmeno lontanamente potuto avere contatto, sono dei miti molto simili se non identici in alcuni casi. E questo è perché gli umani si fanno le stesse domande e quindi si danno generalmente in media, in un certo range, delle risposte molto simili.
Chiaro.
Ma questo è una cosa meravigliosa perché accomuna gli umani. li rende vicini, li rende molto vicini. Spesso c'è tanta distanza, e qui torniamo a Where is the Love dei Black Eyed Peas, spesso c'è una distanza, si sente una distanza tra umani, una distanza tra civiltà veramente incolmabile, quando in realtà basterebbe pensare ai cliché per comprendere quanto in vero siamo tutti così vicini. E poi qui vorrei citare un duo che ci sta molto 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 a cuore, che sono i Coma Cose, che d'altronde dicono: l'amore è un cliché, ma è il più bello del mondo.
Sì, ma perché in realtà il termine cliché io lo vedo come un qualcosa di accomodante, come due cuscini in mezzo ai quali si pone un argomento per renderlo più facilmente accessibile. Un qualcosa diventa un cliché nel momento in cui agli occhi di più ci sono dei temi comuni. Ed è chiaro che nell'amore questo ci sia, perché è un tema ampissimo, però è un qualcosa di bello, sì, di positivo. Cioè, il fatto che sia un cliché, cioè il termine cliché non è un qualcosa di negativo, dipende dal tema del cliché stesso,
certo, chiaro,
ovviamente.
Parliamo
però
dei cliché nell'amore.
È una coppia che va in luna di miele a Parigi, rispecchia un cliché. La foto sotto la Tour Eiffel con la luna, è un
la
cliché.
Malinconia e l'erotismo.
Sì, però dove sta la negatività in questo? Non la colgo.
Secondo me da nessuna parte. E vorrei chiudere questo intervento, questo blocco sul spunto nato dalla canzone di Bravi e Carla Bruni, con una delle frasi della canzone che secondo me è bellissima, e nonostante sia un testo meraviglioso è quella che mi è rimasta più impressa. E la frase che dice: sparire dentro un'amnesia. Sparire dentro un'amnesia che, tolto comunque dal contesto della canzone, ha molto a che fare con l'amore, anche perché nell'amore si sparisce. Si sparisce nel bene e si sparisce nel male. Si sparisce nel male quando ci si annulla, ma si sparisce nel bene quando si sparisce dal mondo e si comincia a vivere dentro il proprio io, e con le emozioni dilaganti che permeano il nostro cuore quando siamo innamorati. E a tal proposito, il prossimo brano, un brano che non ha bisogno di presentazioni ma di cui è doveroso parlare un pochino nel prossimo blocco, è perfetto perché stiamo per ascoltare I Giardini di Marzo di Lucio Battisti, e credo che nel testo di questa canzone ci sia l'esempio più meraviglioso che io abbia mai sentito di quanto si possa viaggiare dentro se stessi, assaporando quella malinconia meravigliosamente dolce che ha a che fare con l'amore. Quindi io vi lascio a I Giardini di Marzo, ci sentiamo tra poco, sempre qui.
Carretto passava e quell'uomo gridava: gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri,
Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori. E le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. E ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
È come tornare a parlare dopo tanta poesia. È molto difficile, soprattutto è difficile rendere onore a un testo del genere parlandone, perché c'è poco altro da dire. Però io ci tengo ad analizzarlo un attimino con voi, anche perché prima Eva parlava dell'amore, di un amore che nasce, ha fatto un discorso molto psicanalitico, un amore che nasce prima come l'amore per la madre, per i genitori, per le figure accudenti, e che poi si trasforma in altro, no? E io credo che in questo brano ci sia molto di psicologico, anche perché tra le prime cose parliamo di... Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. E già questa di per sé è un'immagine di una potenza, un'immagine semplicissima, ma di una potenza e di una malinconia disumane. E poi passa l'adolescenza, passa i ragazzi all'uscita di scuola che vendevano i libri, no? E c'è un momento, e questo secondo me è molto indie, poi dimmi se sbaglio, perché io, non essendo un esperto di indie, ma essendo un po' un neofita di tante cose, inizialmente lo vedevo un po' come quei testi in cui si parlava delle cose di tutti i giorni, in cui, non lo so, un testo in cui c'era la parola tipo fotocopia oppure graffettatrice, e ci sta. E anche qui secondo me c'è un indie d'altri tempi, anche perché qui parliamo all'uscita di scuola, i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. È un po' una situazione di tutti i giorni, no? Attraverso cui tanti sono passati. Magari non pensavamo a vendere i libri quando andavamo a scuola, ma qui parliamo di parecchi anni fa. E la cosa bella è che poi risolve questa strofa parlando di lui che torna a casa in conflitto con se stesso, tormentato, e al telefono tu, quindi la sua lei, gli chiedeva: perché non parli? E anche qua secondo me è un'immagine che esprime una potenza grandissima, perché esprime quel disagio semplice, detto con parole semplici, attraverso cui può passare magari un adolescente, per poi passare al ritornello, che è quello che vi dicevo prima di lanciare il pezzo, e cioè quel viaggiare, quel volare dentro se stessi, sopra le sterminate praterie dell'anima, e sentire queste sensazioni meravigliose, fino ad arrivare a: l'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. E qui torniamo a questo scontro eterno, tra le cose che hanno a che fare con l'amare, con il sentire qualcosa di potente, perché c'è sempre un nichilismo, c'è sempre un annullarsi, c'è sempre il coraggio di vivere ancora non c'è, una paura, uno spegnersi, ma dall'altra c'è l'universo che trova spazio dentro te, quindi l'infinito, e questo è veramente meraviglioso, e rende perfettamente l'idea di quanto un viaggio nell'amare, nell'amore, esplora se stesso, esplora il resto, ma soprattutto è un viaggio fatto di guerre. Una guerra buona, sì, una guerra necessaria, altrettanto sì.
Non ho nulla da dire rispetto a ciò che hai detto finora, perché sì, lo vedo ed è perfettamente corretto alle mie orecchie. No, volevo risponderti in merito al discorso indie, quindi entro un po' come Radio Apps. Adesso probabilmente dirò un qualcosa che ti sconvolgerà, ma Battisti, assieme a tanti altri cantautori dei suoi tempi, diciamo di quegli anni del secolo passato, hanno fondato l'indie italiano, nel senso che indie sta per musica indipendente, e tuttora è un concetto che si applica, una definizione che si applica a degli artisti che indipendenti o non sono mai stati o comunque non sono più, ma che comunque si rifanno a quel tipo di cantautorato lì. E il fatto di trovare elementi della quotidianità all'interno di un brano, sì, diciamo che quello che noi intendiamo come indie italiano l'ha enfatizzato in maniera estrema, forse, almeno alcuni artisti, alcuni gruppi lo hanno fatto in maniera importante, che magari ha delle orecchie abituate a una musica più pop, un po' stona, e ci sta e lo capisco, ma in realtà parte tutto da qua, è un enfatizzare queste immagini evocate da questi artisti come lo stesso Battisti, che attraverso un elemento della quotidianità ti creano una metafora che è un cliché, perché chiunque ci si può rivedere, ma che attraverso un elemento semplice quale quello quotidiano, per esempio il vendere i libri, adesso magari non era il tuo caso,
dei gelati,
ma noi, tipo io, la mia famiglia aveva questo scopo all'interno del mondo scolastico del rivendere poi finito l'anno i libri dell'anno passato perché non sarebbero più serviti, per comprare poi i libri nuovi. Adesso non so questo tema come si può collegare al tema dell'amore di cui stiamo parlando, però comunque è un qualcosa in cui io, per dire, mi rivedo magari di più rispetto che te, però comunque lo vedi, è un'immagine che vedi e che ti aiuta ad abbracciare il messaggio che l'artista in questione vuole mandare.
Sai cosa sento io quando Battisti dice quelle parole? Secondo me servono, è un po' un creare il contesto per quello che viene dopo in quella strofa, perché dice: all'uscita di scuola i ragazzi vendono i libri, ok? E quindi lui ti crea questa immagine in cui tu senti l'estate che sta arrivando, perché i ragazzi che vendono i libri all'uscita di scuola vuol dire, no, che sta arrivando l'estate, cioè quell'afa,
certo,
di giugno,
certo,
no? Quel giugno degli anni 60-70 in Italia, no? Che ha quel suo sapore molto lontano.
O forse anche i primi
lontano.
Di settembre, che ancora è estate, è caldo, il nuovo che arriva, il nuovo anno,
sì,
scolastico, sì, è comunque un nuovo anno.
Però c'è, io sento comunque quest'afa,
sì,
quest'afa.
Sì, sì.
E in quest'afa poi lui dice: io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, e nell'afa calzante dell'estate c'è l'afa che è dentro il cuore del protagonista della canzone. Ah, testo, ragazzi, ricordiamolo, scritto da Mogol, non da Battisti, perché insomma lo scrittore era Mogol. Però è molto bello perché crea un contesto con un qualcosa di quotidiano che ti mette proprio assolutamente dentro la situazione.
Chiaro.
Detto questo, cari ragazzi, io lancerei il prossimo pezzo per poi rapidamente parlare degli ultimi spunti che abbiamo tratto dalla puntata di Radio Amps. E quindi, senza indugi, vi lascio a Sting. Questo è Fields of Gold, pezzone, godetevelo.
Children run as the sun goes down.
Bentornati cari ascoltatori, bentornati qui su Radio Hair, bentornati qui su Fab Radio e bentornati qui dopo aver ascoltato Fields of Gold di Sting. Canzone meravigliosa e che affronta l'amore, descrive l'amore e ce lo fa vedere sotto un altro punto di vista, quello del sogno. E se leggete il testo, se avete capito il testo, questa scena è veramente tanto tanto onirica. C'è quest'amore, ci sono dei campi dorati attraverso cui questi amanti camminano. C'è un momento in cui l'amore è perduto perché lei è caduta tra le braccia di lui, ma poi c'è tutto il loro camminare attraverso loro, e c'è lei il cui corpo si solleva nel momento del bacio. È tutto molto sognante, sembra un sogno. Io mi immagino intorno un po' di evanescenza, quasi una sfocatura, no? Questa è un'immagine bellissima. Da qui arriverei un attimino a fare un link con la canzone invece di Leo Faun che abbiamo ascoltato prima, che è una canzone dall'esito, è una storia dall'esito tragico, no? Perché lei poi lo pugnala, ma volendo, il signor Faun, il nostro signor Fauno, nomina molto il sogno, parla del fatto che la incontra e che poi la rivede nei sogni, parla del fatto che sogna, no, questo incontro con lei, e qui c'è un altro cliché, un altro parallelismo che c'è da sempre e sempre ci sarà tra i sogni e l'amore, tra i sentimenti e il sogno, anche perché se vogliamo ragionare sulle due cose, sia il sogno che l'amore sono delle condizioni in cui le mura della coscienza si abbassano. Quando si sogna, la scienza dice che molto probabilmente c'è proprio un abbassarsi delle barriere della coscienza e c'è l'inconscio che emerge, scienza psicanalitica, e c'è l'inconscio che emerge, che quindi trova libero spazio per galoppare dentro la nostra mente. Quante volte ci è capitato di svegliarci da un sogno che sembrava realissimo, vividissimo, in cui succedevano delle cose che sembravano profondamente plausibili, e appena svegli, ripensandole, abbiamo pensato: ma com'era possibile che mia madre era anche la sedia della cucina? O com'era possibile che la mia scuola era anche il circo? Sono queste cose che hanno senso nel momento in cui la coscienza è abbassata, ma che smettono di averlo quando il senno della coscienza, e quindi l'io, torna ad ergersi. E l'amore, se ci pensiamo, è molto simile. Spesso e volentieri nelle scorse stagioni di Radio R si è parlato di quanto l'amore sia accostabilissimo ad una condizione di malattia mentale, adesso con tutte le virgolette, con tutte le pinze con cui si vuol prendere questa espressione, però c'è una coscienza alterata, un modo di vedere le cose alterato, una sensorialità alterata, è tutto più intenso, sembra di essere drogati, e questo si accosta moltissimo a ciò che è il sogno, tutto il mondo dell'onirico. E anche qua ci troviamo a parlare di cose che possono essere viste sia in modo profondamente positivo, il trasporto, la bellezza, l'intensità di tutte queste sensazioni, ma anche un perdere un pochettino noi stessi, un lasciare il comando a qualcos'altro, che siamo sempre noi, ma è un noi che non controlliamo. E questo secondo me è molto bello. L'altra cosa invece che non c'entra più con questo discorso, ma che ho trovato molto interessante nel testo di Love Found, è questa contrapposizione. Lui nomina spesso il fatto che lui era solo, anche perché il titolo della canzone, come si chiama? Ragazzo normale?
Ragazzo normale,
okay. Sì. Lui nomina molto spesso che lui era semplicemente un ragazzo normale, che quindi si trovava in difficoltà nel fare qualcosa, nel portare a compimento questa chimica che stava nascendo con lei, giusto?
Ma diciamo che si sentiva proprio goffo, impacciato, cioè viene descritto in quel modo.
Ma di base questo, lui lo accosta, era solo un ragazzo normale,
esatto.
Quindi goffo, impacciato. E quindi lì per lì, finché la storia non va avanti, noi pensiamo, è solo un ragazzo normale, non riuscirà a fare niente. E poi in realtà c'è un qualcosa, c'è un approccio, ma lui viene pugnalato. E quindi se lì per lì essere semplicemente normali, essere goffi, sembrava un qualcosa di, oh mio Dio, ma dove vuoi andare? Ma come puoi abbracciare, prenderti l'amore se sei solo normale? Poi alla fine viene fuori che il suo essere normale era la salvezza, in un certo qual modo, perché era quello che era la cosa giusta, l'essere normale, perché dall'altra parte c'era una normalità, c'era qualcosa di folle, c'era la follia.
Sì, forse è stata proprio la sua stessa arma, perché alla fine lui comunque, indipendentemente dal suo essere, ma anche per il suo essere, per il fatto di essersi, non dico innamorato, ma interessato a questa figura femminile, viene ucciso dalla stessa figura femminile. E il racconto è di lui che è così un po' fuori dalle righe, un ragazzo un po' strano, però era un ragazzo normale, eppure comunque alla fine viene ucciso, quindi indipendentemente dalla sua natura, comunque l'esito probabilmente sarebbe stato lo stesso.
Però laddove il suo essere normale, diciamo che l'avrebbe potuto salvare da questo, perché sarebbe potuto rimanere in quel limbo del non riuscire a trovare un approccio.
Ma tu lo vedi normale o non normale?
Cosa?
Questo ragazzo di cui si parla nella canzone.
Noi lo vedo normale.
In quei termini.
Lo vedo normale perché credo che un essere goffi ed impacciati sia più che normale, e che questo sia una delle condizioni attraverso le quali si può trovare un vero amore, essere semplicemente,
okay,
te stesso,
io,
normale.
Io forse anche complice il videoclip in cui appare Leon Faun, che tutto vuole apparire tranne che un ragazzo normale, questo è poco ma sicuro. In realtà io non lo vedo così normale, cioè lo vedo proprio goffo, impacciato in una maniera vera, importante, un po' come
troppo.
È lui, come è il cantante stesso e come ha voluto rappresentarlo, forse anche come uno specchio, perché comunque era un album che, portando il suo nome, quello in cui appare questo brano, è un album introspettivo, intimo, mentre invece i suoi lavori precedenti, il suo album precedente, è un album che tocca più tematiche oniriche e fantasy, come appunto dicevi tu ora, nel senso, sicuramente degli strascichi li ritroviamo nel nuovo album, di queste ambientazioni che io me le ricordo, cioè sembra proprio di entrare in un libro fantasy medievale. È bello. E poi appare lui che invece sembra uno schizofrenico. Ma perché è quello che lui vuole apparire, cioè io credo che il suo personaggio sia molto ben riuscito, perché anche molto ben studiato, e credo che anche a questo siano riconducibili le sue crisi depressive, perché comunque è veramente molto estremo. Per conseguenza, sentir parlare questo cantante di un ragazzo con quelle caratteristiche, ma che però è un ragazzo normale, diciamo che io nel momento del racconto non lo vedo come un ragazzo molto normale, anzi quella la vedo più come una giustificazione, perché poi c'è un'avversativa perché era impacciato, era goffo di qua, di là, di su, di giù, ma era un ragazzo normale, quindi I don't know.
Beh, chiaro, questo emerge dalla conoscenza del cantante, del pezzo, ma come ripeto agli ascoltatori, questi miei interventi questa sera sono stati presi, estrapolati proprio dall'ascolto delle canzoni, la puntata di Radio Apps, e siamo andati a braccia. Siamo andati a braccia, tra l'altro da qui in poi, quando non avrò idee, il format Vado a braccia sarà accompagnato da una foto a colori, mentre tutto il resto da foto in bianco e nero. Comunque, ecco, la riflessione che ha sollevato in me, senza sapere nulla, era un pensare alla normalità e all'amore e a quanto spesso è bello ciò che è semplicemente normale, ciò che è anche magari cliché, e non per forza quegli amori distruttivi alla Lana del Rey, Live Fast, Die Young e cose simili, ma semplicemente la normalità. Chiaramente questo è, se si va ad approfondire poi il senso del pezzo di Faun, non emerge, ma estrapolandolo magari dal contesto, sì, la riflessione che era partita comunque era questa.
È che semplicemente esistendo declinazioni diverse dell'amore e declinazioni diverse del parlare d'amore, è chiaro che poi possono esistere un Leon Faun, una Lana Del Rey, un Michele Bravi, e il loro parlare d'amore sta sullo stesso piedistallo, a mio avviso.
Oh, assolutamente, no, certo.
Cioè, no, non credo sia estremizzare. Io credo che l'amore di cui parla Lana Del Rey, comunque, tra l'altro lei è molto autobiografica nei suoi pezzi, l'ha dichiarato più volte, quindi è sicuramente reale, non estremizzato. E se anche volesse essere estremizzato, stiamo comunque parlando di forme d'arte, quindi più che lecito, direi. Ma come anche Leon Faun, cioè.
Ah sì, ma nel senso che.
Cioè, in realtà quello è un sogno, e lui alla fine viene, cioè, senza neanche aver rivolto parola a questa donna, questa lo uccide. Cioè, è un po' strano in realtà. Cioè, fosse stato il contrario, già sarebbe stato più semplice da immaginare, vista la cronaca. Così mi sembra molto, cioè, non impossibile, però comunque meno cliché di altri, diciamo.
Diciamo che Leon Faun ha paura di qualcosa e ce lo fa emergere dalle sue canzoni, dentro di sé, sepolto.
Tu dovresti vederlo, Leon Faun,
sì,
poi capiresti.
Dovrei vederlo.
Perché parlare di questo artista così non, cioè, è molto complesso. È matto. Sì, non saprei come altro definirlo. Fa il matto, non credo lo sia nella realtà e nei fatti. Credo che però abbia costruito questo personaggio così estremo, che poi chiaramente riporta nei suoi testi, chiaramente della follia c'è dentro di lui, però io credo che lui parli anche, cioè ciò che scrive nei suoi testi sia anche conseguenza di questa personalità che si è creato, che mi auguro sia frutto di una messa a tavolino, e che non sia realmente così, perché sennò sarebbe un po' preoccupante, secondo me. Cioè, adesso mi viene a dire, sarei molto serena di incontrare Leon Faun per strada. Se è veramente come appare artisticamente parlando, sarei un po' più preoccupata, forse.
Ma bene, Leon, facci sapere come sei, diccelo, puoi scriverci su Direct, su Instagram, sulla pagina di Radio Hair o sulla pagina di Fab Radio. Non abbiamo momentaneamente ancora un numero di cellulare a cui potervi dire di mandare dei messaggi, ma probabilmente
forse
arriverà.
Sì, in realtà.
Probabilmente arriverà.
È in cantiere comunque.
È in cantiere, tutto in cantiere. Ma detto questo, ragazzi, ci siamo dilungati per ben 9 minuti oltre il nostro tempo, quindi vi salutiamo dandovi appuntamento giovedì prossimo qui su Radio Hair dalle 21 alle 22 su Fab Radio, e con l'ospitone che ci parlerà dei suoi viaggi attorno al globo, il globo, insomma, via, sulla terra piatta,
il globo.
Non è un globo, no, è piatta.
Ah, ok, scusa.
Insomma, sul piatto della terra, e che ci parlerà della Nuova Zelanda e di quelle atmosfere sognanti del Sud America e della calienza. E vi salutiamo con una canzone che mi è venuta in mente così, perché prima, facendo un aperitivo, è partita sulle casse, non ricordavo il titolo. Questa è Simple Man dei Lynyrd Skynyrd, e ci sta molto bene perché è una canzone in cui viene detto ad un figlio: va, splendi, vive la tua vita, rise. E in tutto questo c'è una frase che secondo me è basilare, perché tra tutte le cose che vengono consigliate a questo figlio per splendere c'è: trova qualcuno ed ama. E credo che questo coroni un pochettino l'idea che io ho di questa puntata, l'idea che io ho dell'amore e rispetto alla nostra vita. Detto questo, buon ascolto, ci sentiamo giovedì prossimo e buonanotte.
Rich man's gold, oh, that you need.